questo l'argomento. Il digiuno gradito a Dio. Se andate a vedere nel Nuovo Testamento, sono pochissimi i riferimenti, molto veloci i riferimenti che vengono fatti sul digiuno. Se ne parla poco, ma non che il digiuno non sia importante, per la Chiesa, anzi. Però se ne parla veramente pochissimo. Per trovare qualcosa di un po' più completo, bisogna andare nel Vecchio Testamento. E per cui adesso prendiamo un brano del Vangelo di Luca. Dice, ma il Vangelo di Luca è nel Nuovo Testamento, ma all'inizio del Vangelo di Luca Gesù non è ancora stato crocifisso, non è ancora risuscitato, il nuovo patto non è ancora incominciato, siamo ancora sotto la legge, siamo ancora, anche se nelle nostre Bibbie dice qui incomincia il Nuovo Testamento, no, il Nuovo Testamento incomincia con la morte e la risurrezione di Gesù. E c'è un passo, Luca 2, dove dice: vi era anche Anna, profetessa, figlia di Fanuel della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni, dopo essere vissuta con il marito 7 anni dalla sua verginità. Era rimasta vedova e aveva raggiunto 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, io vorrei aprire con voi alcuni spunti, no, per una riflessione, perché l'argomento è piuttosto ampio e non lo possiamo trattare questa mattina, però ci sono alcune cose così che poi potrebbero dar modo di fare altre riflessioni, poi le farete in altri momenti. Anna, questa persona, così che ci metto, spunta fuori questo personaggio, non viene detto altro poi nel Vangelo. Una donna che vive di tempio, preghiere e digiuno, si è sposata, è rimasta vedova dopo poco e ha deciso di non rifarsi una vita, di non pensare a se stessa, ha deciso di servire Dio veramente a 360 gradi. Vive vicino al Tempio, in quella parte del Tempio che era permessa alle donne, perché le donne non potevano entrare, poi, sapete, no, c'era una divisione, no? Però in quella parte di Tempio, e era profetessa, quindi istruiva il popolo su quella che era la volontà di Dio. E dice, serviva Dio col digiuno e la preghiera. Ma il digiuno e la preghiera non è che servisse Dio, cioè Dio avesse bisogno del digiuno di Anna. In questo il digiuno serviva, il digiuno, la preghiera, la consacrazione della vita, della sua vita. Vedete, il digiuno non è qualcosa di slegato, qualcosa così a sé stante. Tutta la vita di Anna è consacrata a Dio, tutta la vita di Anna è consacrata per cercare di conoscere qual è la volontà di Dio. Ma non tanto per se stessa, per il popolo, per i suoi fratelli. E quindi vive in questa dimensione molto particolare. Non sono tutti chiamati a questo, però questa sua vocazione, questo suo modo di servire Dio è straordinario. E la porta a essere una donna straordinaria. È una dei pochissimi, guardate, si contano sulle dita di una mano, una delle pochissime persone che si accorgono e si rendono conto di chi è quel bambino che viene portato al Tempio da un umile falegname insieme a sua moglie. Non è un bambino qualsiasi. E lei è una dei pochissimi a capirlo, a comprenderlo. e ad annunciarlo con gioia a tutti, perché tutti quelli che incontrava diceva che quel bambino era il Messia. Straordinario. Un privilegio riservato a pochi, pochissimi. Frutto di un'intera vita consacrata a Dio, o comunque di un'intera, se non di un'intera, della maggior parte della sua vita, proprio totalmente consacrata a Dio, non solo del digiuno. Ora, per sempre andare a fare altre riflessioni, c'è un altro famosissimo passo della scrittura, sempre nell'Antico Testamento, a questo punto siamo Isaia, ed è proprio un passo che è riferito al digiuno, perché la gente si domandava, noi digiuniamo, preghiamo e il Signore non risponde, sembra indifferente. E Isaia, il profeta, parla al popolo, a queste domande, magari erano domande inespresse, ma erano domande che erano nella mente delle persone, che volevano delle risposte da Dio. Dice, perché Dio non agisci? Perché Dio non fai? Prego, digiuno. E Isaia, lo Spirito Santo, attraverso Isaia, dice, perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti, quando ci siamo umiliate non lo hai notato? Come dire, sei stato indifferente? La risposta. Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia, curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? E dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Attenzione, il Signore non sta dicendo che il digiuno non è importante. Dice, ma sta richiamando, dice, sul senso di questa azione. È un'azione forte. Perché il cibo, cioè, è qualcosa di essenziale, un bene essenziale, cioè, non possiamo rimanere senza cibo, moriremmo. Quindi rinunciare al cibo è una cosa importante, una cosa impegnativa. Eppure il Signore dice, ma pensi che questo sia quello che io voglio? Pensi che questo sia il fine? Vederti umiliato, vederti con la cenere in capo? Pensi che sia questo che che soddisfi? Ripeto, il Signore non sta dicendo che non si debba digiunare, ma dice, pensi che tutto si risolva lì? No, c'è qualcosa molto di più. Il digiuno che io gradisco non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano libero gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo. Il digiuno non può essere slegato dal resto della nostra vita. Una parentesi, no? Dice, vabbè, oggi digiuno. Poi domani si torna a essere quelli di sempre. Sarebbe come, lasciatemi passare l'esempio, no? Io la mattina mi alzo col pigiama, le ciabatte, dico, mi vesto e vado fuori. Quindi metto il cappello e esco fuori così, pigiama, ciabatte, cappello. C'è qualcosa che stona, no? Dice, ma c'è qualcosa che manca. È la stessa cosa. Non che il cappello non sia importante, soprattutto per chi ha pochi capelli, se no si brucia. Ma non può essere solo quello. E il Signore poi ci vede così, sì, dice il cappello, ma i tuoi vestiti? Sì, il tuo digiuno, d'accordo, ma e poi la tua vita? Siamo invitati a essere coerenti. Dobbiamo essere coerenti. Digiunare è importante, certo, ma deve essere il cappello, cioè come un elemento importante, ma ci deve essere anche tutto il resto, tutto il vestito. Voi fate i vostri affari nel giorno che digiunate, pensate ai vostri lavori, cioè vivete questa cosa appunto come una parentesi, ma poi continuate a comportarvi, a essere quello che siete. Il digiuno che Dio gradisce è quando noi rinunciamo, non tanto al cibo. Prima di rinunciare al cibo dobbiamo rinunciare un po' a noi stessi. Rinunciamo a fare il male, rinunciamo ai nostri diritti, anche se sono diritti sacrosanti, ma lo facciamo per gli altri, per il prossimo, per il bene degli altri e per dare gloria a Dio. E alla volta proprio anche nel Vangelo, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento troviamo proprio questo invito, dice, a subire i torti per dare gloria a Dio. Capite, non importa che tu abbia ragione, è una bella rinuncia, eh? È una bella rinuncia, perché quando si ha ragione e si china il capo e si sta zitti, è più facile rinunciare a un piatto di pasta, che rinunciare al nostro orgoglio, bravo, e a dire quello che pensiamo perché abbiamo ragione. E magari ce l'abbiamo, ma non importa quello. E poi, sì, rinunci al cibo, ma dividi anche il tuo pane con chi ha fame. Dai riparo agli infelici. Liberi gli oppressi, cioè, sii un po' come il buon samaritano. Quando ti capita l'occasione, fai il bene. Dice, allora, dice, poi, la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente. Vedete, quindi, ci fa capire che il digiuno è comunque un elemento importante, sì, ma che fa parte di un insieme e deve essere parte di un insieme. Non può essere qualcosa di incoerente, qualcosa di a sé. Non è la pastiglia, la medicina che prendiamo ogni tanto. Deve essere forse il momento culminante della nostra rinuncia. Nel Nuovo Testamento troviamo ad esempio Daniele, no? Che rinuncia, magari non rinuncia a mangiare, però rinuncia solo a certi cibi. Ma perché? Rinuncia a certi cibi, si dedica alla preghiera, rinuncia a bere il vino, a mangiare cose prelibate, per mettersi in preghiera, per cercare la volontà di Dio, un po' come Anna. Tra parentesi, digiuno e preghiera è importante. Gesù dice, quando ai suoi discepoli, dice, per cacciare certi spiriti maligni è importante il digiuno e la preghiera. Ma ripeto, digiuno e la preghiera che sono sempre contenuti in un contesto di vita a cui che siamo chiamati a vivere. Sempre per avere un'altra riflessione, un punto, ripeto, che poi sarebbe bello poi poter discutere su queste cose più approfonditamente. Davide era uno che digiunava, no? e quando, dopo che ha commesso adulterio, dopo che ha fatto uccidere Uria, viene richiamato da Dio, lui subito ammette di avere peccato, Dio lo perdona, però dice, però il figlio che nascerà dovrà morire. Siamo nell'Antico Testamento, Antico Patto, no? Vita per vita. Tu hai preso la vita d'Uria, io prendo la vita del bambino. Può sembrare un'ingiustizia tremenda, no? Dice che c'entra il bambino. Non è così. Fatto sta che quando il bambino si ammala, Davide si mette, digiuna, si veste di sacco, di cenere, passa la notte steso sul pavimento, tanto che i suoi cortigiani si preoccupano per la sua salute mentale, dice chissà questo quando il bambino muore, chissà cosa succede. E invece quando il bambino muore, Davide che fa? Capisce che è morto, si alza come se nulla fosse, va al tempio, si presenta, ringrazia, loda Dio, poi si veste, si lava, si veste, si unge e poi dice adesso portatemi da mangiare e tutti rimangono a dormire. Ma come? Dice? Adesso che, prima dice il bambino quando era ancora vivo, no? Tu digiunavi, ti disperavi, tutto. Adesso che è morto. E lui dice qualcosa che ci fa riflettere. Io dicevo, chissà che il Signore non abbia pietà di me. E il bambino non resti in vita. Chissà che il Signore non cambi la sua decisione. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non ritornerà da me. Il bambino è col Signore, nel luogo più bello. E probabilmente non essere nato gli ha risparmiato una vita di sofferenze. Ma ecco, questo è un genere di digiuno, sembra che Davide qui denunci, decida di digiunare semplicemente pensando alla salute del bambino e a se stesso, ma che in un qualche modo voglia forzare la mano di Dio, e in un certo senso è anche questo. Però c'è nel suo atteggiamento alla fine, c'è da capire questo, che Davide prima di tutto è disposto ad accettare la volontà di Dio. Digiuna, prega, ma comunque sia fatta la tua volontà. E questa è una parola, perché ho visto tanti, purtroppo, fratelli, sorelle, abbandonare la fede perché Dio non ha risposto al loro digiuno, alla loro preghiera. Proprio perché il digiuno, come per Anna, no? Che abbiamo visto all'inizio, dovrebbe essere qualcosa che ci porta, proprio perché ci isoliamo da tutto, rinunciamo a tutto, qualcosa che ci porta a scoprire qual è la volontà di Dio. E naturalmente una volontà di Dio che dobbiamo accettare. Perché se la volontà di Dio è il meglio per noi e per tutti. Allora vedete, un argomento complesso, un argomento un po' ostico, ma che non dobbiamo prendere con superficialità. Il digiuno è importante, ma se inserito in un contesto di consacrazione, in un contesto di consacrazione, in un contesto di accettazione della volontà di Dio, perché questo è quello che conta, che noi accettiamo la volontà di Dio, una volontà che delle volte non ci è gradita umanamente, una volontà che delle volte ci è scomoda, ci va stretta, ma che dobbiamo accettare perché l'abbiamo sentito, Dio è buono. l'abbiamo cantato, no? Stamattina abbiamo sentito nelle preghiere: Dio è buono, nelle testimonianze Dio si prende cura di noi. E allora accettiamo, dobbiamo imparare ad accettare, anche se questo ci può provocare del dispiacere umano, perché sicuramente Davide si sarà dispiaciuto della morte del bambino, ma quello che importa è che noi accettiamo la volontà di Dio nella nostra vita e che diciamo sempre: Signore, sia fatta la tua volontà, con convinzione. Questo ci renderà più forti. Amen.